Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotto.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Ed eccoci all'appuntamento del venerdì con la salute e i medici dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma. Ben trovati da Eliana Storri per un'altra puntata di Effetti Collaterali. Oggi ci occupiamo di ernia inguinale. Esistono diversi tipi di ernia, dalla iatale all'ombelicale, passando per la diaframmatica fino all'ernia del disco, ma l'ernia inguinale rappresenta la tipologia più diffusa con l'80% dei casi. Vediamo di cosa si tratta con il professor Sergio Alfieri, dirigente medico presso l'unità operativa di chirurgia digestiva del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professor Alfieri, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Dunque, i casi di ernia inguinale rappresentano una così alta percentuale?
Sì, l'ernia inguinale, tenete presente che è la patologia più frequente in chirurgia generale. Tra tutte le malattie dell'apparato digerente di chirurgia generale, l'ernia inguinale è la più frequente nella nostra popolazione, ma in tutto il mondo, non solo in Italia.
E ci può spiegare cos'è in generale? E cos'è l'ernia in generale e l'inguinale in particolare?
Diciamo che l'ernia, parliamo in termini semplici così
esatto,
possono
grazie.
Capire chi ci ascolta. L'ernia che cos'è? È la fuoriuscita di grasso o diciamo di un viscere, di un intestino attraverso un orifizio anatomico normale. Che cosa gli è accaduto? Si è praticamente slargato, è diventato più largo, per cui se prima era continente, ossia se teneva dentro la cavità addominale, dentro la pancia, questo grasso, questo diciamo intestino, e allargandosi questo orifizio lo fa uscire fuori. Quindi il paziente viene da te e ti dice che ha visto, parliamo diciamo semplicemente, un bozzo a livello inguinale oppure ha avuto un dolore, e generalmente questo avviene dopo uno sforzo.
E è provocato solo da questo, da uno sforzo?
Dunque, l'80-90% dei casi è determinato da uno sforzo. Perché? Perché a livello dell'inguine, diciamo, perché si chiama ernia inguinale? Perché fuoriesce proprio a livello dell'inguine. Ci sta un canale inguinale dove ci sono due orifizi, diciamo, anatomici normali che abbiamo tutti, che è l'anello inguinale interno e l'anello inguinale esterno. Le ernie inguinali sono quelle più frequenti della regione inguinale. Perché? Perché dà passaggio a delle strutture importanti che vanno a erorare nell'uomo i testicoli, quindi passeranno un vaso che porta il sangue a ossigenare un organo, appunto il testicolo, e riporta il vaso venoso per riportare il sangue refluo da questo organo, così anche come un dotto che porta gli spermatozoi, diciamo, dal testicolo alla prostata. Quindi queste strutture che passano dentro la pancia o fuori la pancia devono passare attraverso degli orifizi, e nella donna passa invece un'altra struttura che è il ligamento rotondo che sospende, diciamo, l'utero. Quando questi orifizi per qualche motivo si allargano, allora fuoriesce l'ernia. Generalmente cosa accade? Che si pensa anche che vi sia una predisposizione genetica, tant'è che se uno ha un parente, un genitore, un nonno che soffre di ernia, che ha avuto un'ernia inguinale, spesso avviene che ce l'ha anche il figlio e poi piano piano con l'età anche i nipoti. Certamente sono più a rischio chi fa dei lavori pesanti. Per quale motivo? Perché in una predisposizione, lì dove c'è diciamo una predisposizione, una lassità di questo orifizio dove è più largo, un aumento della pressione endo-addominale, ossia dentro la pancia, se uno prova diciamo così a tossire o a fare uno sforzo a sollevare un peso, aumenta la pressione endo-addominale e favorisce la fuoriuscita di questo contenuto, di quest'ernia, che può essere un po' di grasso che abbiamo tutti quanti, può essere un'ansia intestinale, e attraverso questo orifizio, per cui spesso si solleva per esempio dei libri molto pesanti o chi fa dei lavori molto pesanti, chi fa trasportatore di pianoforti, sono tutti diciamo sforzi che in coloro che sono predisposti e favoriscono la fuoriuscita dell'ernia, che comunque gli sarebbe uscita lo stesso.
Ma per via della diversa conformazione fisica ne sono più colpiti gli uomini rispetto alle donne?
Sono più colpiti gli uomini, anche se anche nelle donne l'ernia inguinale è una patologia frequente, però sono più colpiti gli uomini, esattamente, proprio perché le strutture a cui danno passaggio questi due orifizi, che sono l'anello inguinale interno e l'anello inguinale esterno, sono delle strutture più importanti che si chiama appunto il funicolo spermatico, dove sono contenuti una arteria, una via nel dotto deferente, che è questo dotto che porta gli spermatozoi dal testicolo alla prostata. In più, diciamo, gli uomini fanno dei lavori più pesanti, diciamo che ci sono più uomini che fanno lavori pesanti rispetto alle donne, e questo favorisce una maggior frequenza di ernie tra loro.
Può insorgere su un lato piuttosto che l'altro?
No, è abbastanza indifferente.
È uguale?
Sì.
Con quali sintomi si manifesta? Un fastidio, un dolore?
Guardi, dunque, si può presentare tipicamente in due modi.
A parte il bozzo di cui parlava prima.
Generalmente il paziente può venire e ti dice semplicemente c'è un bozzo, c'è una tumefazione.
Però asintomatico.
Senza nessun dolore. Oppure, frequente, il paziente ha sentito un dolore importante. Per quale motivo? Perché nel canale inguinale, oltre alle strutture che vi ho detto, passano tre nervi molto importanti. Importanti perché sono dei nervi sensitivi, ossia sono quelli che ci danno la sensazione del dolore, che adesso non sto lì a dirvi i nomi. E quindi se fuoriesce quest'ernia, urtando questi nervi, perché poi l'ernia può entrare e può riuscire, no? Perché se uno si rimette sdraiato, rientra, irrita questi nervi e dà una sensazione dolorosa. Quindi il paziente o la paziente viene e ti dice che ha sentito uno strappo, un forte dolore e poi è comparsa la tumefazione. Però può comparire anche senza dolore. Questo nel caso di un'ernia non complicata, parliamo di un'ernia, diciamo, che è riducibile, quella che una volta che esce fuori, poi sia il paziente da solo o con il medico la può riportare nella cavità addominale da cui è venuta.
Professore Alfieri, sono sintomi che possono essere scambiati dal paziente per altro tipo di dolore, come ad esempio uno strappo muscolare oppure un comune mal di pancia, mal di stomaco?
Questo può avvenire quando l'ernia è molto piccola, cioè lì dove non comparano, perché quando comparano tumefazione vuol dire che l'ernia ha già percorso tutto il canale inguinale, che è un canale, diciamo, abbastanza lungo, che passa attraverso un orifizio inguinale interno, un orifizio inguinale esterno. Quello dell'orifizio inguinale esterno, che sta subito sopra il pube, quando l'ho attraversato esce fuori, diciamo, la tumefazione o il bozzo. Ma vi possono essere anche delle ernie molto piccole di cui il paziente non se ne accorge, anche il medico deve ricercare bene, che spesso magari sono le più dolorose, perché sono quelle che poi, ecco, urtano, strusciano verso i nervi. E quindi certo bisogna fare una diagnosi differenziale, vuol dire bisogna differenziare da altre sintomatologie. Il paziente può pensare di avere una pubalgia, può pensare di avere, nella donna bisogna fare una diagnosi differenziale, quella che è molto piccola, con problemi di tipo ovarico, con un'appendicite. Però insomma, generalmente se si va da una specialista con una visita chirurgica, la diagnosi differenziale è abbastanza semplice.
In questa fase le funzioni digestive vengono alterate?
No, le funzioni digestive, se l'ernia è riducibile, ossia non è un'ernia strozzata, che significa, o intasata, che è fuoriuscita, non rientra, non sono alterate le funzioni digestive.
Ma l'ernia inguinale può evolvere in altre patologie pericolose?
Diciamo subito, per fugare ogni dubbio, un'ernia inguinale non può mai portare ad una neoplasia, tanto perché non ci sono dubbi, però un'ernia inguinale può strozzarsi, che è una patologia che è, diciamo, un'evenienza tra virgolette pericolosa, ossia un'evenienza che richiede un intervento chirurgico urgente. Perché che cosa accade? Che questo contenuto di quest'ernia, immaginate come un sacchetto della spesa, no? Che contiene qualcosa che esce fuori e non rientra. Se non rientra, e lì ci sono delle ansie intestinali che, come tutti gli altri organi, sono irrorati, il che significa che gli arriva del sangue per nutrire questo organo. Se non rientra, cosa accade? Che non passa bene il sangue per irrorare questa struttura che è uscita fuori, e quindi può andare in necrosi. Quindi un'ernia strozzata richiede un intervento chirurgico urgente, e se viene diagnosticata tardivamente può comportare anche la resezione, che vuol dire l'asportazione di parte dell'intestino, perché se questa parte di intestino che è fuoriuscita non è rientrata, di cui la diagnosi è stata fatta tardi perché il paziente non si era accorto, sente il dolore e pensa a qualcos'altro, quando ormai è troppo tardi è necessario fare un intervento più importante, che non è semplicemente quello di riparare l'ernia, ma anche di asportare la parte andata in necrosi, che vuol dire che ormai è morta, e ricucire l'intestino. E soprattutto nel paziente anziano, lì dove vi siano altre patologie che spesso sono presenti, patologie cardiovascolari, respiratorie, allora certo che può essere anche un'evenienza pericolosa.
Professore, invece, nel caso di una diagnosi tempestiva, c'è una cura farmacologica o bisogna comunque intervenire chirurgicamente?
No, l'ernia inguinale guarisce solo chirurgicamente. Questo non significa che chiunque abbia l'ernia inguinale si deve operare subito. Certamente l'ernia inguinale non guarisce con le medicine, perché proprio è qualcosa di meccanico, no? Lei immagina appunto che da questo orifizio che si è allargato fuoriesce qualcosa, e lei in qualche modo deve riparare questo orifizio per far sì che non esca più niente. Però soprattutto nel giovane, lì dove l'ernia non dia grossi sintomi e non sia voluminoso, magari non è ancora comparso la tumefazione, non è detto che debba essere subito operata, può essere anche essere controllata con il tempo, anche perché, diciamo, ricordiamoci che anche se l'intervento è un intervento, tra virgolette, semplice, in mani esperte, è l'intervento più frequente, soprattutto nell'uomo passano delle strutture molto importanti perché intervengono nella fertilità.
Come si interviene chirurgicamente?
Guardi, le tecniche oggi sono molte, sono la tecnica tradizionale che è quella diciamo più diffusa attraverso un taglietto di 4-5 cm proprio a livello inguinale dove è presente l'ernia, oppure la tecnica per via laparoscopica, dove si fanno dei buchetti e si entra dentro la pancia.
E quando si decide per uno o per l'altro?
Guardi, le differenze sostanzialmente sono queste. Si preferisce per l'ernia primitiva. Che vuol dire l'ernia primitiva? L'ernia che compare e quindi non è che un'ernia che è già comparsa, riparata e poi è tornata nuovamente, ossia l'ernia recidiva. Per l'ernia primitiva oggi vi è un consenso pressoché unanime, che significa che la società scientifica è d'accordo di utilizzare la tecnica tradizionale. Perché? Perché l'ernia è una patologia, è una malattia degli strati superficiali del nostro corpo umano, quindi diciamo della cute, del sottocute, della fascia, non è una malattia della pancia, dei visceri, per cui il paziente quando viene da uno di noi, chirurghi, fa gli esami di accertamento, poi viene la mattina a digiuno, in anestesia locale, che significa si fanno delle piccole infiltrazioni con un ago molto più sottile di quello di un intramuscolo che abbiamo fatto tutti quanti, si fa dell'anestesia locale, fa l'intervento chirurgico che dura 50 minuti, un'oretta al massimo, si alza, è sveglio durante tutto il tempo, si alza con le sue gambe, sta un'oretta in ospedale, un'oretta e mezza e mangia subito e poi va a casa.
Quindi non c'è una degenza?
No, nel 90-95% non c'è una degenza. La degenza ce l'ha chi ha delle patologie associate nei pazienti anziani, chi ha delle patologie ematologiche, chi ha delle patologie cardiovascolari, respiratorie, dove si richiede un monitoraggio. Ma oggi il 90-95% viene fatto quella che viene detta col termine, noi siamo molto anglofoni, dei saggi, ossia il paziente viene la mattina, fa l'intervento, si alza, si mette le sue pantofole, sta un'oretta in un poltrone, già mangia subito e poi va a casa. Non può guidare lui, è bene che sia accompagnato, per carità, però insomma si alza da solo, senza alcun problema. La tecnica laparoscopica, anche se alcuni miei colleghi la riservano anche l'ernia primitiva, ma è proprio veramente una minoranza, viene oggi riservata come alternativa a quella tradizionale nell'ernia recidiva, ossia a quella in cui torna, perché comporta un'anestesia generale, ossia il paziente deve dormire, deve essere intubato, quando si sveglia la maggior parte non può mangiare subito, spesso richiede quasi sempre almeno un pernottamento e poi intrinsecamente, tra virgolette, è più pericoloso perché si passa attraverso una cavità addominale dove ci stanno, diciamo, un minimo, minimo rischio anche di fare dei danni all'intestino, mentre non è una patologia dell'intestino perché per fare per via laparoscopica bisogna passare attraverso dentro la pancia, mentre ha un razionale per l'ernia recidiva, il che significa che è già stata riparata.
Quindi può ritornare?
L'ernia, diciamo, può ritornare. Tenete presente che la grande differenza tra gli interventi che venivano fatti 30 anni fa e quelli che vengono fatti ormai da 10-15 anni è sostanzialmente questa. Una volta veniva riparata l'ernia con i nostri tessuti, ossia si cercava di riaccostare i tessuti, si mettevano dei punti, e la recidiva, ossia, tornava abbastanza frequentemente, 10-20-30.
Quindi nello stesso posto?
Nello stesso posto. Ormai da alcuni anni, da molti anni, almeno 15 anni, vengono adottate delle retine, immaginate come una retina da pesca, tanto per essere molto chiari, con delle maglie chiaramente molto più fitte, che viene applicata senza mettere nessun punto a chiudere i tessuti, una volta ridotta l'ernia, nel pavimento, quello che noi chiamiamo il pavimento del canale inguinale, ossia da dove è fuoriuscita quest'ernia. E la funzione di questa retina qual è? È quella di stimolare la cicatrizzazione normale del nostro organismo, e questa retina da queste maglie viene colonizzata, ossia viene invasa da tante cellule che sono quelle che poi intervengono nei processi riparativi, quelle che noi chiamiamo i fibroblasti, eccetera, eccetera, e fanno praticamente come tutta una riparazione, come come se lei cementifica questa parte, in realtà non è cemento, anzi in realtà oggi nell'evoluzione di queste protesi erniali, di queste retine, ce ne sono, tenete presente che ce ne sono alcune che sono molto più leggere rispetto a quelle tradizionali, alcune che noi posizioniamo dopo 90 giorni vengono riassorbite quasi del 60%, proprio perché la sua funzione non è quella di fare, diciamo, da tappo, ma è quello di stimolare la normale cicatrizzazione del nostro organismo per riparare l'ernia. E con questa procedura il rischio di recidiva è inferiore all'1% in mani esperte.
Ma dopo l'intervento chi fa normalmente sport può tornare a farne?
Dunque, può tornare a farle. Tenete presente che se parliamo di una popolazione normale, non parliamo degli atleti, quello è un capitolo a parte degli atleti, ma chi è, diciamo, nella popolazione normale, che rappresenta il 99%, può tornare a fare sport dopo un mese e mezzo tranquillamente, anche se i processi di riparazione terminano dopo 90 giorni, ma può tranquillamente tornare a tutte le sue attività, anzi più facilmente perché non ha più l'ernia che fuoriesce e gli dà fastidio.
E si può fare opera di prevenzione, si può impedire l'insorgenza dell'ernia inguinale, a parte ovviamente non sollevare grossi pesi?
Beh, no, perché insomma io potrei sviluppare un'ernia inguinale domani senza saperlo, quindi non è che faccio prevenzione, no, questo no, generalmente non c'è prevenzione. Fa la prevenzione chi? Fa la prevenzione chi fa lavori pesanti, lei pensi a chi scarica per esempio dei contenitori molto pesanti, o i trasportatori per esempio di pianoforti, ancora esistono i trasportatori di pianoforti, e cosa fanno? Mettono delle protezioni proprio a contenere, diciamo, l'inguine destro e l'inguine sinistro. Delle cinte, benissimo, ma questo è per prevenire in chi fa lavori molto pesanti. In chi non fa lavori molto pesanti assolutamente non deve passare il messaggio che uno deve portare, diciamo, dei contenitori, assolutamente no.
Ma ad esempio rinforzare i muscoli addominali?
Rinforzare i muscoli addominali può servire, però non bisogna neanche spingere, diciamo, la popolazione a ritenere di fare una palestra per prevenire l'ernia, perché anzi, poi comunque in palestra si mettono anche in attività i muscoli addominali, aumenta la pressione intraddominale, e se uno è predisposto l'ernia riesce, escono anche gli atleti che fanno tanta palestra.
Professor Alfieri, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie anche a voi,
a
buon
presto.
Lavoro anche a voi, a presto.
Era il professor Sergio Alfieri, dirigente medico presso l'unità operativa di chirurgia digestiva del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. E siamo al termine della rubrica Effetti collaterali. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.